Vi ricordate di che cosa avevamo parlato, più o meno? Quella sfida? Scommettiamo che? C'era stata una specie di scommettiamo che tra Elia, profeta unico di Israele, unico rimasto, e 450 profeti di Baal. Non so se anche allora c'erano state tutte le scommesse varie, come, ma si erano fronteggiati in un momento particolare, che era un momento di confusione del popolo di Israele, e che abbiamo visto che è il momento di confusione che in fondo credo che ognuno di noi attraversa lungo il proprio cammino. Ci sono dei momenti in cui non capiamo più chi è Dio. E quindi non sappiamo neanche chi seguire. Ci sono degli altri momenti in cui diamo questo attributo di Dio a delle cose nella nostra vita, gli diamo un grande valore, gli diamo autorità e facciamo sì che queste cose regnino su di noi. Questo credo che è un'esperienza comune. Possiamo vedere che ogni persona tende a crearsi un idolo, diremmo, una qualche cosa alla quale consacrare la propria vita, alla quale dare le proprie energie, le proprie risorse. E ci sono dei momenti in cui veramente abbiamo bisogno di chiarezza interiore, proprio per decidere, proprio per capire chi vogliamo seguire, cosa vogliamo seguire. E lì c'è quel momento di chiarezza, vi ricordate tutti, in cui avviene questa sfida, chiamiamola così, e stranamente quelle realtà potenti di magia, quelle realtà di tenebre, che pur sembrano forti, potenti, grandi, quando si confrontano con la forza di Dio, lì devono assolutamente lasciare il passo a quello che è l'unico vero onnipotente. Dio è onnipotente, cioè ha ogni potenza. Il male ha una sua potenza, certamente, perché se no non potrebbe essere usato come carburante da molti. Se fosse impotente il male, il maligno, i demoni, le forze delle tenebre, non riuscirebbero certamente ad attrarre, non riuscirebbero certamente a sedurre, perché in fondo, se voi ci pensate bene, uno dei fattori che convinse il nostro progenitore un po' a rischiare di sbagliare, infatti peccare significa mancare il bersaglio, e bisogna dire che Adamo non è che ebbe una buona mira, cioè mancò il bersaglio, non riuscì a capire che la potenza più grande era quella che Dio gli aveva dato, e in qualche modo fu abbagliato da un miraggio di potenza che l'avversario lì gli proponeva. E dopo tanti anni non è che è cambiato molto. In fondo, sapete perché noi cerchiamo potenza? E tante volte perché molti la trovano, la ricercano persino nel male? Perché nell'intimo, in fondo lo sappiamo di essere deboli, in fondo lo sappiamo di essere vulnerabili, in fondo lo sappiamo di avere bisogno di un carburante, di un'energia. Ed è purtroppo quella a più portata di mano, è un'energia purtroppo non pulita, non ecologica, e poi tante volte brucia i nostri motori. E allora dicevo, la potenza del male ha una sua potenza, ha una sua energia. Questa energia si sta mostrando, il mistero dell'iniquità, dell'empietà, dice la Bibbia, opera tra di noi, e in qualche modo anzi è trattenuto, è ritenuto Perché? Perché c'è la presenza dei credenti su questa terra. Vi sembrerà strano. Se noi consideriamo che il male per ora è trattenuto, immaginiamoci se fosse libero. Ma intanto è proprio così, nonostante Satana, dice la Bibbia, è il principe di questo mondo, e egli, diceva Gesù, riferendosi al diavolo, non ha nulla in me. Questa forza, questa potenza è frenata dalla presenza mia, tua, dello Spirito Santo nelle nostre vite. Ma in questo caso, non solo la potenza del male è frenata, ma nel caso che abbiamo visto assieme la scorsa volta, la potenza del male è distrutta, simbolo, realtà di quello che è l'azione che si sta svolgendo nell'universo, ed è un'azione che porterà poi, se leggete alla fine dell'Apocalisse, a precipitare il regno del male, tutti gli angeli del male, tutti i demoni, Satana e i suoi angeli, finiranno nello stagno di fuoco di zolfo che è la morte seconda. Quindi già la potenza del male è distrutta potenzialmente, ma è in opera, e qui abbiamo visto una prova in cui il popolo può verificare chi realmente è l'Onnipotente. E nella nostra vita ci sono dei momenti in cui realmente abbiamo bisogno di fare questo. E perché? Da che cosa aveva preso spunto il profeta? Ve lo ricordate? Aveva preso spunto dal fatto di vedere, verso 21, capitolo 18, fino a quando zoppicherete voi dai due lati? Come a dire, insomma, cercate di capire, fino a quando zoppicherete dai due lati? Cioè, come a dire, un piede a destra e un piede a sinistra. Provate a fare un passo a destra e un passo a sinistra. È probabile che dopo un'oretta vi ritroverete sempre allo stesso posto. E tante volte noi ridiamo di qualcuno che fa così, che magari è sbadato e cammina in una direzione e poi va in un'altra, poi... Ma dovremmo tante volte ridere di come facciamo a livello spirituale. Noi cambiamo continuamente direzione, anche perché non sappiamo, non capiamo tante volte qual è la direzione reale. E qui quello che questa sera sento particolare per ognuno di noi, che il Signore vuole farci comprendere, è proprio qualche cosa che ci porti non più a zoppicare, ma ci porti a camminare. Camminare non significa che non si può cadere, stiamo attenti. Quindi il progetto di Dio non è che non cadiamo più, perché questo purtroppo è impossibile. Certe cadute le faremo, ma è che non zoppichiamo. Qui è il concetto che non andiamo come chi non sa. Infatti dice, se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite Lui. Come a dire? È come se questa sera, molto semplicemente, senza tante parole, il Signore ci stesse dicendo, chi avete come bussola nella vostra vita? Chi state considerando come Dio della vostra vita? Noi è chiaro che come credenti, tutti in coro potremmo dire, Gesù è Dio, Cristo è Dio, amen, questo è vero, e credo che abbiamo riconosciuto in un momento della nostra vita, e se c'è qualcuno che non ha riconosciuto Gesù come proprio Salvatore, lo può fare ancora questa sera. Ma cosa ne sarebbe se noi riconosciamo la bellezza di un qualcosa, riconosciamo la grandezza, riconosciamo la bontà di un ristorante? Dice, ah, sai, è buonissimo quel ristorante, si mangia benissimo così, però non ci andiamo mai. che ci serve. È assurdo riconoscere la grandezza, la bellezza, la bontà di qualche cosa se poi non andiamo in quella direzione. E credo che fossero difficoltà proprio del popolo di Israele in quel momento. Sì, ok, forse Dio veramente lui ci ama, forse veramente è interessato a noi, forse veramente è il nostro Dio che provvede, però intanto cerchiamo di provvederci qualche cosa di più tangibile, cerchiamo di fare un Dio più umano, facciamo un Dio a nostra immagine, come a dire, anziché andare al ristorante dove ci sono degli chef, dei cuochi meravigliosi che preparano un cibo che non fa male, dice, ma perché non ce lo possiamo preparare noi il mangiare? Tanto noi siamo esperti. E infatti poi certe intossicazioni che ci prendiamo, non è che è un concetto strano, quello espresso dal popolo di Israele, è stata sempre una tendenza di ognuno di noi, quello di cercare un Dio più a buon mercato, se volete. Siamo nell'epoca delle occasioni, delle svendite. Se girate un po' per Palermo trovate sconto del 50, del 60, vendo tutto, svendo, fallimenti, cose. Siamo bombardati, noi cerchiamo qualche cosa che sia a buon mercato. Ma perché? Perché abbiamo il concetto che noi dobbiamo pagarla, perché in quel caso è così, quando dobbiamo comprare un paio di scarpe cerchiamo quelle a prezzo inferiore, perché? Perché dobbiamo pagare. Ma quello che è drammatico è che quello che Dio ci dice è che Lui ha pagato per noi e ci ha acquistato delle realtà meravigliose, grandi. Ed è assurdo tante volte quando noi non entriamo in questi negozi che sono i negozi di Dio, dove ci sono le sue cose, le cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito, che non sono mai salite nella mente dell'uomo e non le possiamo sperimentare presi così come siamo da quello che è il nostro tran tran quotidiano. C'è un'esortazione questa sera che lo Spirito Santo fa a ognuno di noi. Ci sta dicendo chi è Dio nella tua vita, che cos'è, cosa stai seguendo, a che cosa stai dando autorità alla tua vita. E quando dico a cosa stai dando autorità, non sto dicendo chi è che ti comanda. Perché potremmo essere in una situazione di schiavitù, ma Gesù, se noi crediamo, è venuto a liberarci da ogni schiavitù del male. Quindi il problema non è chi ci comanda. Perché se noi vogliamo essere liberati, la potenza di Cristo questa sera spezza ogni legame, che sia con l'occulto, che sia con tanti atteggiamenti sbagliati della nostra vita, con tanti atteggiamenti perversi, strani, distruttivi. Gesù spezza. Abbiamo visto che Lui viene con noi nei luoghi più bassi della terra e trae prigioniera la prigionia, cioè imprigiona i nostri carcerieri, e allora noi siamo liberi. Ma qui il concetto è diverso. Non è da che cosa volete essere liberati, ma a chi state dando autorità, a chi state dando forza. Perché se noi diamo forza a qualche cosa, è nostra responsabilità il fatto che questa cosa domini la nostra vita. Non so se capite la differenza. Se noi volontariamente diamo forza, poco fa facevamo l'esempio dei sentimenti, come tante volte hanno un'autorità tremenda, pazzesca nella nostra vita, autorità certamente che non gli ha dato chissà chi, certo è un'autorità che in qualche modo abbiamo ricevuto un poco dal clima in cui viviamo, da tutte le emozioni, da tutta la emozionalità, sensualità, quasi direi, del vissuto intorno a noi, ma noi abbiamo cominciato a dare forza, autorità a questi e quindi in qualche modo, tante volte, li ascoltiamo più di quello che Dio sta dicendo alla nostra vita. E qui il Signore ci sta parlando a un livello molto semplice e molto chiaro. Ed è bello perché Lui, così come qua è espresso, dà a noi questa libera scelta. Non ci sta dicendo devi fare così. Dio non ci ha chiamati servi, schiavi, ma ci ha chiamato amici perché ci ha fatto conoscere le cose. E Lui ci sta dicendo, valutate, guardate un po' la vostra vita, fate un check-up, non medico, ma spirituale. Guardate, quando vi alzate, quando vi svegliate, quando dovete trovare una motivazione, una forza per vivere, chi è che ha autorità nella vostra vita? A chi state dando autorità? Se pensate che i vostri sentimenti sono attendibili, seguite loro. È strana questa libertà. Se balla Dio, seguite Lui. Se veramente le nostre balle, le nostre invenzioni sono Dio secondo noi, seguiamole. Dio sa che Lui offre di più, no? No, sapete, non è come quello che deve venderci una cosa che è di meno qualità. Allora sapete, quando c'è un commercio di questo genere, allora si fa tutto un discorso pubblicitario, c'è tutto un marketing, tutta una situazione tale per... Dio sa che Lui è il meglio per noi, ecco perché può avere questa libertà di dire, se credi che i tuoi pensieri siano Dio, seguili. Dice, ma mi portano in un posto dove non voglio andare. Allora non seguirli. Vedete com'è semplice Dio. Dice, ma è... Tante volte, sapete, quando si smette di zoppicare, quando si prende qualche caduta di quelle forti. Dice, come dovrebbe essere al contrario. Dice, se uno cade si fa ancora più male e zoppica di più. Tante volte, proprio invece, quando noi diamo l'autorità a Baal, a Beliar, a Mammona, quanti dei, quanti idoli possiamo creare nella nostra vita. Ricordate, in un'altra occasione lo stesso Gesù espresse in una maniera abbastanza forte e radicale quel fatto molto conosciuto che diceva non si possono servire due padroni, perché o si fa piacere a uno e si dispiace l'altro, o si dispiace uno e si fa piacere all'altro. Così non è possibile seguire due strade contemporaneamente. Cosa ci vuole dire questa sera lo Spirito Santo? Io credo che Lui ci voglia dare uno scrollone, proprio perché anziché rallentare, zoppicare, inciampare, possiamo cominciare a correre verso quello che noi consideriamo essere la meta. E vi dico anche che Dio preferisce questa sera che qualcuno di noi, se crede nel potere di XY, segua XY. Come a dire, Dio preferisce i caldi o i freddi. È strano in questo Dio. Noi preferiamo il clima temperato. Quando c'è caldo, oh che caldo. Quando c'è freddo, oh che freddo. Ma Dio si esprime in maniera tale da farci comprendere che le uniche persone che riescono veramente poi a camminare in qualche modo sono gli estremisti, in un senso o nell'altro. Ma siccome Dio sa che Lui ci può dare il meglio, e allora non si spaventa di dire: prova, prova a seguire il tuo Dio, se credi veramente nel potere del, non lo so, del denaro, cerca di veramente di diventare Berlusconi, è difficile che ci diventerai. Prova se credi nel potere del sesso, prova se credi nel potere del successo, prova, datti interamente, come a dire: provalo veramente fino in fondo, seguilo, non stare un po', come a dire: sì Signore, quello che tu dici è bello, mi piace, è bello, è liberatorio, però poi in pratica te ne vai in un'altra direzione. E dice: Signore, così che facciamo? Tu dici: bello, bello quello che dico io, però intanto te ne vai in un'altra strada. No, così, così perdiamo tempo, così facciamo come la persona che faceva un passo a destra e un passo a sinistra. E Dio sa che questo purtroppo ci fa rimanere sempre allo stesso posto. Non sto dicendo che questo non ci salva, non sto dicendo che questo non ci, che ci impedisca l'accesso al regno di Dio, ma sto dicendo che questo ci fa rimanere fermi, statici, non estatici, statici. Ecco perché Dio interviene questa sera e mi parla e dice: Mauro, come a fare? Tradotto in italiano, che dobbiamo fare? Cosa vuoi fare? Credi nel potere di questo? Seguilo! Ma se tu ci credi e non lo segui, se tu segui me e poi dici: ah Signore, forse potrei seguire quello, se tu fai così, questo ti porterà a camminare come un granchio, ti porterà a non andare in nessuna direzione. E ci sono tanti questa sera che forse come me hanno questo stesso problema, il fatto di dire: sì Signore, lo so che tu hai il progetto migliore, però poi nella pratica, anziché seguire questo progetto, abbiamo tanti altri dei nella nostra vita, e allora è un continuo conflitto. Signore, ma forse tu non vuoi che io seguo? No, se credi che Baal è Dio, seguilo. Se ti fidi dei tuoi sentimenti, seguili, ti dice il Signore, perché poi finalmente, quando non ti fiderai più, proprio che non te la fidi più in tutti i sensi, finalmente puoi dire: Signore, hai ragione, tu solo sei colui che vuole il mio bene. Se credi che la tua intelligenza è Dio, seguila, spremiti, partorisci una soluzione. Ma se poi ti accorgi che seguendo la tua intelligenza infollisci ancora di più, fermati, sii lucido per vedere il risultato. Dio ci chiama questa sera a smuoverci, o in un senso o in un altro, perché Lui sa benissimo che la posizione di tiepidezza, la posizione in cui qui è definito questo popolo, che in fondo seguiva ancora Dio, però dice Baal, però poi Baal c'ha molto più profeti, è molto più popolare, molto più, quindi facciamo un po' di l'uno e un po' dell'altro, andiamo un po' così e un po' là. No, c'è un momento della verità, c'è un momento in cui noi abbiamo bisogno di capire che cosa vogliamo seguire per dirigerci verso quell'obiettivo. Fino a quando zoppicherete voi dai due lati? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite lui. E il popolo non gli rispose verbo, e come noi, stavo senza parole di fronte a questa affermazione, perché è un'affermazione che forse ci colpisce, ci scuote. Siamo così diventati esperti delle vie di mezzo che non riusciamo a capire come c'è un momento in cui le vie di mezzo, vuoi siano fatte per diplomazia, vuoi siano fatte per quello che volete, vuoi siano fatte non lo so per che cosa, per ipocrisia, per le vie di mezzo, c'è un momento in cui le dobbiamo levare di mezzo, le dobbiamo levare di mezzo, perché ci impediscono di fare un passo o verso un freddo che poi ci può chiedere: Signore, riscaldaci veramente, o verso un calore che ci riscalda, perché abbiamo capito che lontani da Dio c'è veramente freddo, glaciale, e per quanto c'è un'emozionalità estrema che sembra che il male ci possa promettere, come i profeti lì facevano, avete visto, cominciarono a urlare, a tormentarsi, a torturarsi per cercare. Ci sono tanti che fanno nello stesso modo, ma esprimono solamente sofferenza, tormento, non ci può essere vera gioia. Però quello che è bello è che questa sera Dio ci lascia liberi, però ci dà questa parola attraverso il profeta: decidete, provateci, non camminate così un po' qua, un po' là, un po' faccio così, un po' faccio così, un po' vado in questa direzione, un po' vado là, perché così non arriverete da nessuna parte. Cosa? Ci alziamo in piedi. Cosa questa sera mettete davanti a voi come Dio? Siate onesti, dice il Signore. Cioè Dio non entra in crisi se tante volte noi gli diciamo che non è Lui al primo posto. Non entra in crisi, lo sa che siamo fragili. Io mi ricordo in un periodo avevo messo perfino al primo posto la mia macchina, figuratevi, senza andare a grandi ideali, a grandi cose. Ma la mia macchina era diventata il mio Dio e vivevo questo rapporto morboso, di dipendenza. E lì veramente forse era difficile essere onesti. Se qualcuno mi avesse detto chi è il tuo Dio, non gli avrei detto la mia macchina, certamente. Però la pratica era questa, cioè praticamente tutte le impegni, cure. Quindi se voi non vi rendete conto di chi è il vostro Dio, basta vedere a che cos'è che date più energie, forza, speranze, quello che state cercando di perseguire, quello in qualche modo è il vostro Dio, senza bisogno di fare tanti calcoli o tante analisi di coscienza o esami interiori. Basta vedere quello che nella nostra vita volontariamente, non quello che ci è imposto, abbiamo detto poco fa, quello che subiamo, ma quello che volontariamente noi godiamo e al quale diamo più energie, quello automaticamente rappresenta il nostro Dio. Ma siccome noi non lo capiamo, tante volte non lo comprendiamo, Dio questa sera ci dice: seguitelo. Dice: ma come, Signore? Tu ci dici seguire il male. Sì, Dio preferisce che seguiamo il male per poi capire qual è il vero bene, piuttosto che stiamo nella posizione di chi vuole salvare capre e cavoli, ma non ottiene proprio niente, rimane in una vita statica, rimane in una vita di rimpianti, di rimorsi. È come a dire che quasi quasi dentro dice: ah, Signore, se non ci fossi stato tu io mi sarei dato. Ti saresti dato a che cosa? Datti a quelle cose, dice il Signore. Se pensi che sono meglio di me, datti a quelle cose. Non lo fare se, come, non dirlo come un rimpianto. Tante volte incontro tante persone che ragionano in questa maniera: ah, se non ci fosse Dio io a quest'ora chissà cosa avrei fatto. Ma lo dicono con un sorriso di eccitazione, quasi di entusiasmo, come a dire che il progetto di Dio è proprio una palla tremenda, cioè una cosa deprimente. Però si deve seguire quello che Dio dice. E dall'altra parte invece ci sarebbe uno spuntino molto più entusiasmante, più eccitante, che però non si può fare. A queste persone Dio dice questa sera: se credi veramente che quella cosa che tu consideri appetitosa, bella da seguire, veramente ti può dare qualcosa, mangiala, prendila, non un poco, prendila a piene mani, a costo di avvelenarti, non nel senso di veleno, non vi sto istigando a prendere il veleno, a costo di avvelenarti emotivamente. Prendilo quello che pensi che è il tuo Dio, bevilo, fallo tuo. E perché questo? Perché tu ed io possiamo veramente cominciare un cammino più determinato, più vero, più deciso verso la meta che vogliamo raggiungere. Dio non ci vuole lasciare illusi, Dio non ci vuole lasciare così. Dio vuole darci una piena chiarezza, una piena determinazione, e vi dirò di più, che come persone, non sto qui a fare uno studio psicologico, ma come persone, anche dal punto di vista psichico, abbiamo bisogno di qualcosa per cui vivere, in cui credere, per cui lottare. Quindi Dio ci dice: è bene che lo sappiate chiaramente, è bene che lo capiate bene per che cosa volete spendere la vostra vita, è bene che lo capiate per chi volete vivere. E cosa volete mettere nell'altare come Dio della vostra vita? E allora fate presto, perché secondo voi Gesù disse a Giuda, non sto chiamandovi Giuda, non vi quello che devi fare fallo presto. Forse Dio, Gesù, aveva questo desiderio subito di essere tradito, ma come a dire, può sembrare strano, Gesù in quel momento stava istigando Giuda a fare un'azione proprio caina, di quella era di Caino, che però era come Giuda un po'. Sembrava che stesse istigando Giuda a fare qualcosa di estremamente brutto, tra l'altro che era pure contro di lui, quindi a parte che era brutto, quello che devi fare è fallo presto. Ma io credo che l'amore di Gesù avrebbe voluto che anche un Giuda, e quando dico Giuda parliamo della espressione di chi in fondo è così orgoglioso che preferisce poi pagare lui piuttosto che accettare l'amore, il perdono e la grazia di Dio, perché anche Pietro aveva tradito, ma lui si pente. Anche Pietro aveva rinnegato il Signore, ma si pente, ed è un destino molto grande, molto diverso. Anche Pietro aveva sbagliato di grosso, ma questo gli permette di pentirsi. E allora quello che devi fare, ti dice il Signore, fallo subito. Ma è una cosa brutta, falla subito. Perché? Perché solo dopo che la fai potrai veramente capire quello che vuoi. Solo dopo che la fai potrai capire se è quello che vuoi veramente e se il Dio che stai seguendo è veramente il migliore. Ma fallo subito, perché dopo che lo fai almeno potrai pentirti, almeno potrai dire: Signore, ma sono stato un pazzo. Ma se invece non lo fai, vivrai con la fissazione della pazzia dentro, con la fissazione di fare, di strafare, e magari, anziché poi dedicarti totalmente a seguire Gesù, a seguire la sua strada, resterai un frustrato, una persona che non ha fatto né cavolate né cose buone, quindi come un nulla, come una persona inutile. E Dio non ci vuole infruttuosi, e Dio prende le persone più deboli, più fragili, le persone più incapaci, e ne trasforma e ne fa diventare degli strumenti meravigliosi. Quindi non hai scuse se ti senti fragile, debole, vulnerabile, ma Dio vuole però che sappia chiaramente chi vuoi seguire. E leggendolo l'ultima volta, se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se lo è qualunque cosa altro, seguite Lui. Il popolo non gli rispose, ma noi questa sera vogliamo rispondere al Signore. Noi dobbiamo rispondere con la bocca, ma riflettiamo a quello che Lui ci ha detto questa sera. e che questo ci possa far uscire da una tiepidezza in cui non si sa dove vogliamo andare, in cui partiamo ma non sappiamo dove vogliamo andare, quindi non sappiamo neanche se stiamo arrivando, se stiamo camminando. No, Dio questa sera ci chiama ad essere determinati, persone che scelgano anche al limite di sbagliare, perché questo potrà poi farle pentire e potrà portarle a un ravvedimento e a un grande frutto e una grande opera, come disse Paolo, quella tristezza secondo Dio che produce un ravvedimento. E guardate che frutto poi produce tra di voi, un frutto meraviglioso. Quale impegno, quale determinazione, quale zelo. Certo, lì veramente quando abbiamo preso gli sbattoni, abbiamo capito, abbiamo seguito quello che noi crediamo essere Dio, ma poi ci pentiamo, lì realmente abbiamo un cammino molto più veloce, molto più spedito, perché abbiamo provato quello che il male ci può dare e quindi capiamo che Dio ci dà di più. Preghiamo assieme. Signore, questa sera vogliamo realmente riflettere su quello che Tu ci hai voluto comunicare. Vogliamo riflettere su questa esortazione che Tu ci dai a capire che cosa stiamo considerando come Dio nella nostra vita. Forse il nostro lavoro, forse il nostro ruolo, forse il nostro lato estetico, forse le nostre aspirazioni economiche, il nostro successo. Chissà quante cose stiamo in questo momento mettendo lì sull'altare e seguendo e adorando e cercando di raggiungere e cercando veramente come fonte primaria della nostra gioia. E questa sera, Signore, Tu non ci rimproveri per questo, ma ci dici semplicemente di veramente fare un'analisi, di vedere realmente, di capire, di chiarire noi stessi cosa noi pensiamo essere Dio e di seguirlo e di vederne veramente gli effetti, i risultati. Solo allora, quando ne possiamo vedere i risultati, credo che potremo decidere ancora meglio di mettere Te al centro della nostra vita, di fidarci del Tuo progetto come di quello migliore, di non subirlo più come un compito, come un'etica, come una morale, come un dover essere, ma di capire che quello che poi Tu ci dici è il meglio per ognuno di noi. E io Ti chiedo che questa consapevolezza possa venire nella vita mia, nella vita dei miei fratelli, e che questa consapevolezza ci possa portare molto di più ad adoperarci per Te, per trasmettere questo messaggio di amore, di libertà a tutti quelli che non hanno alternativa, così come noi. Grazie, Signore, perché noi abbiamo questa alternativa questa sera di scegliere tra Te e qualunque altra spinta nella nostra vita. Ma ci sono tanti altri, Signore, che non hanno questa alternativa, che sono schiavi. E Ti preghiamo che, nel mentre che noi scegliamo, almeno possiamo essere ambasciatori di questa libera scelta, di questo progetto alternativo che Tu dai ad ogni uomo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.